È a rischio la libertà di informazione e il pluralismo in Italia? Il governo giallo-verde, il governo Lega 5 Stelle, nato dal contratto cosiddetto, è intervenuto anche sull'informazione. Abbiamo avuto modo di seguire la vicenda, ad esempio, emblematica di Radio Radicale, ma le politiche dell'esecutivo hanno posto a rischio la sopravvivenza di una cinquantina di testate. Noi vorremmo parlare di questo con Vincenzo Vita, che è di Articolo 21, un'associazione di giornalisti e non solo, che si occupa appunto di libertà di informazione. Già parlamentare della Repubblica e sottosegretario al Ministero delle Telecomunicazioni, Vita è anche presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Un saluto Vita, buonasera.
Un saluto a voi.
Allora, che cosa sta succedendo? La classica domanda. Tagli, bavagli, perché state promuovendo, voi state promuovendo, sostanzialmente sottoponendo la firma della gente, un documento, un appello per la libertà di informazione. Perché questo pericolo? Che succede?
È già successo molto, troppo. Innanzitutto, nell'ultimo periodo, proprio durante i 14 mesi giallo-verdi, è successa una cosa che non era successa persino nei governi Berlusconi e nemmeno con Tremonti, ministro del Tesoro, e cioè la revisione del fondo editoria, che ora si chiama Pluralismo e Innovazione, nel senso che le testate nazionali o locali delle associazioni nell'arco di un triennio non avranno più un contributo pubblico, che non è l'unica possibilità di sussistenza per queste testate, ma è una delle voci fondamentali. Stiamo parlando di giornali che non hanno pubblicità se non in minima parte. Penso al Manifesto, all'Avvenire, ma a tanti fogli locali che con questo taglio sostanzialmente si chiudono. Si parla di una cinquantina di testate, forse un numero troppo ottimista, saranno anche di più. E certamente un migliaio di persone, tra giornalisti, tecnici, eccetera, che sono a rischio di posto di lavoro. E questo è un punto chiave, perché nella scorsa legge di bilancio, quella del 2018-2019, quella votata a dicembre, è stato inserito un articolo proprio dal governo giallo-verde, come si dice, sul punto. Non era mai successo. Quindi l'appello nasce da un'esigenza molto precisa. Sono in corso delle trattative tra PD, 5 Stelle, persino Liberi e Uguali.
Le trattative per una nuova maggioranza.
Esatto. Allora si è detto in questo appello, ma volete riaprire questo capitolo? Dobbiamo assolutamente arrenderci rispetto a un danno così evidente alla libertà di informazione. E non solo, possibile che malgrado tutte le dichiarazioni di impegni dello stesso ministro uscente Bonafede non si metta mano a quella terribile...
Bonafede è ministro di giustizia, ricordiamo.
Di giustizia, quella terribile iniziativa fatta per mettere all'angolo la libertà di informazione, mettere in difficoltà i giornalisti che operano soprattutto nelle zone più a rischio, cioè la tendenza a risolvere il tutto con le querele spesso temerarie che vengono introdotte, nel dibattito, tra virgolette, tra le parti, a mo' di ricatto, per cui giornalisti spesso precari o precarissimi che fanno magari dei pezzi per pochissimi euro, rischiando in proprio, senza nemmeno quella che si chiama la malleva, cioè la possibilità che siano le testate poi a sostenere le spese giudiziarie, sono costretti a volte a tirarsi avanti da un'aula di tribunale a un'altra per magari 7-8 anni, uscendo quasi sempre poi vincitori in queste...
Chiariamo però un attimo questo aspetto, Vita. Un giornalista, chiariamolo meglio a chi ci ascolta, un giornalista scrive un pezzo, si occupa, fa una campagna di stampa, si occupa di un caso, magari giudiziario, politico, e anche magari in zone di frontiera, come alcune regioni del meridione, che sono anche pericolose dal punto di vista della, diciamo, dell'incolumità fisica di chi interviene. Scrive questa serie di articoli e urta, diciamo così, il termine è virgolettato, ovviamente, la sensibilità di qualcuno, di un centro di potere, di un'impresa, di un clan, di un partito politico, di una corrente politica, di un soggetto politico. Questo lo querela e ovviamente, non essendo un giornalista del Financial Times, non ha le spalle coperte, deve desistere, perché andare in giudizio è così, diciamo, il meccanismo. E questa è la
sì, è questo il rischio che corre concretamente chi magari con un contratto precario o precarissimo non ha quindi le tutele che hanno contrattualmente invece i giornalisti a tempo indeterminato per una testata che ha la sua struttura anche legale, eccetera, e corrono il rischio di dover rincorrere poi da un tribunale all'altro le accuse per una questione spesso infondata, addirittura infondatissima, che poi cade in udienza, a volte persino nell'udienza preliminare.
Sì, però, come ha detto lei, come ha affermato lei, la causa temeraria. Italiana,
ecco, vuol dire magari stare appesi 2-3 anni, ma io parlavo 7-8 quando ci sono poi vari gradi di giudizio, dovendo magari, anche se assolti, contribuire alle spese legali, quindi comunque prendersi l'avvocato, insomma, è una forma di ricatto verso la libertà di informazione che ha preso piede perché molte di queste strutture, gruppi potenti, eccetera, hanno uffici legali che fanno questo di mestiere, insomma,
sì,
no?
Quindi sì,
lo fanno con una certa naturalezza.
Sì.
E questo è uno dei grandi capitoli. Come si può ovviare a questa tendenza? Beh, c'è una proposta che si fece con la Federazione della Stampa già parecchio tempo fa, vale a dire chi fa una querela deve, chiedendo X di risarcimento, deve mettere a disposizione per un fondo, in un fondo per la disoccupazione, poniamo l'informazione, una parte, una percentuale di quello che chiede. Quindi se poi perde, quella percentuale va al fondo per la disoccupazione. Quindi chi fa la querela sa che va a rischio, cioè se poi la querela è infondata ci rimette un bel po' di quattrini.
Questo se però il soggetto può capitare, questo non è abbiente, ad esempio una querela fatta da una persona, da un imputato, da una persona arrestata che poi risulta innocente.
No, è chiaro che c'è un margine di giudizio soggettivo da parte del giudice, nel senso che stiamo parlando di una proporzione legata alla disponibilità finanziaria della società o della persona. C'è un cittadino, una cittadina, figuriamoci, ci manca solo, semplici, senza potere, senza risorse, che fa magari giustamente la querela perché un giornale l'ha preso di mira, ingiustamente, quello è un altro discorso. Stiamo parlando di una tendenza molto nota nelle aule giudiziarie, che è quella delle querele fatte a ripetizione, no?
Sì.
Quindi per qualsiasi notizia che abbia a che fare con certi argomenti arriva la querela.
Oh, Vita, abbiamo visto un primo pericolo alla chiusura delle testate, un secondo pericolo, diciamo così, alla libertà di espressione, di informazione e al pluralismo, è questo delle le querele temerarie.
Sì,
così
te...
sì. Quali sono gli altri pericoli?
Perché beh, poi, ma potremmo fare notte, nel senso che per un verso in Italia c'è ancora, pensate, in vigore la legge Gasparri sull'emittenza,
sì,
quella che fu congegnata per
che non è vecchissima, diciamo, perché cioè, è vero che è qualche anno, però insomma
è del 2004, poi recepita nel testo unico, nel testo unico della radiodiffusione del 2005. Beh, però quella in realtà fu quasi una sorta di epifania di un'opera che partì con la legge Mammì, dal cognome,
sì,
dell'allora ministro,
repubblicano,
del 1990. Sì, tutte queste norme, di cui la legge Gasparri è stata in un certo senso poi il gran finale, hanno teso a tutelare gli interessi, adesso la dico in modo un po' brutale, ma in sostanza è così, del più grande gruppo privato,
Mediaset,
chiamarlo,
punto interrogativo,
che è esatto, per chiamarlo con il
Berlusconi,
e
era
quindi,
capo del governo.
Sì, e tra l'altro quel testo, oltre al suo aspetto nocivo per il pluralismo dell'informazione, è ormai un testo invecchiatissimo, perché nel frattempo, voi sapete, 15 anni nel mondo della comunicazione sono come due secoli, cioè nel frattempo è successo di tutto. Ne dico una, per come esempio, una delle novità degli ultimi anni è tutta la parte, diciamo, dei social, della comunicazione. Nel 2004, anche se eravamo già in fase digitale, non c'era affatto questa normalità dell'informazione social, eravamo solo agli albori. Se pensate che Google prende piede nel 2005, per dirne una, ecco, e il successo di Facebook arriva dopo con gli altri social. Ora, una ripresa di un discorso sulla libertà di informazione deve anche guardare a una riforma del sistema. Anche l'editoria meriterebbe, nel passaggio all'online, una iniziativa normativa adeguata al tempo che stiamo vivendo. Ecco, se ne sono accorti, per esempio, negli Stati Uniti, perché se si guardano i materiali interessantissimi sul passaggio all'era digitale del Washington Post o del New York Times, si vede come la discussione lì sia molto più avanzata di quanto stia in Italia, dove gli stati generali dell'editoria promossi dal sottosegretario uscente Vito Crimi, ecco, sono stati acqua fresca, detto male.
Ce lo spiegherà poi, però ci torneremo un'altra, nel corso di intervento. Io sui social mi volevo fermare, però Vita, la prego, sarò severissimo. Sì. Voi parlate anche di, appunto, affrontando il tema dei social, del rispetto della par condicio, perché
la
controllo del silenzio elettorale, le dirette Facebook, abbiamo visto che sta succedendo adesso, praticamente si imparano continuamente dirette Facebook, ma anche prima i ministri non parlavano più dal Viminale, dai dicasteri, ma erano continuamente dietro l'obiettivo per fare dirette Facebook. E questo incide sul consenso, incide sull'orientamento politico, incide...
Non c'è dubbio che la legge sulla par condicio, che risale al febbraio del 2000, ancorché io credo applicabile, lo dico con qualche sicurezza perché ci lavorai a lungo, applicabile anche al mondo digitale, non è affatto solo inerente al mondo analogico, perché analogia interpretativa certamente si può applicare anche al mondo digitale, tuttavia richiede un aggiornamento, per esempio il silenzio elettorale, che non è rispettato per niente nella rete. Per esempio la regolazione delle dirette Facebook, cioè c'è una in campagna elettorale, ci deve essere una pari opportunità, non è possibile che solo chi se lo può permettere organizzi delle dirette Facebook, devono essere a disposizione anche dei vari soggetti che sono in competizione. Vale poi naturalmente...
Non si fanno più le tribune politiche però, Vita, se ne è accorto, un po' come una volta Pasolini diceva, non ci sono più le lucciole, non c'è più tribuna politica.
Ma questo però apre un altro capitolo, per esempio i dati di ascolto delle giornate ultime, quelle della crisi di governo, pensate alla diretta, quella dal Senato, no? Il giorno del discorso di Conte, Salvini, Renzi, ha avuto questo periodo degli ascolti molto molto elevati e persino a livello di finale di campionato di calcio, diciamo quella al giorno della crisi. Ciò vuol dire che la politica, non è vero che non interessa più, va raccontata in modo adeguato. Lo schema delle tribune, quelle che la RAI ancora tiene qualche volta in orari notturni, in altre circostanze, in orari pomeridiani, un po' insoliti per l'ascolto.
Diciamo, quando vengono trasmesse in quelle fasce orarie non le vede quasi nessuno.
No, sono desuete, sì, hanno un genere, uno share tra 1,5 e quando proprio vanno bene il 3%, quindi hanno uno share ridottissimo, credo che l'ultima diretta, quella dal Senato, abbia fatto mi pare il 22%.
Beh, lì è stata una cuzie, però diciamo è stato veramente un momento particolare, però effettivamente una volta, io mi dico, adesso non dico che si debba tornare ai tempi di Ugo Zatterin, però le trasmissioni delle tribune politiche andavano in onda in orari consoni, dove appunto...
Però c'è del vero, nel senso che in tempi eroici di Jacobelli, Zatterin, eccetera, naturalmente avevano anche un sistema politico, diciamo la verità, adesso discutibilissimo, ma più autorevole.
Sì.
I segretari dei partiti erano figure anche molto, molto rilevanti, poi il giudizio un altro.
Che vuol dire questo? Che adesso non sono in grado, sarebbero in grado di sostenere una tribuna politica, ma invece un talk sì?
No, interessano meno, perché io penso che
interessano meno
Aldo, Aldo Moro, Enrico Berlinguer, ma anche, voglio dire, Giulio Andreotti o Bettino Craxi, Pietro Nenni,
ma sì,
Mama Lagodi,
certo.
Ma la fila,
la Malfa,
si fa, certo, Ugo La Malfa, ma adesso quanto più lontano, lo stesso Giorgio Almirante, voglio dire, erano figure che intanto non parlavano tutti i giorni, perché oggi la leadership politica si caratterizza per un utilizzo massivo dei social,
sì.
Per cui in buona sostanza quella opportuna alternanza tra silenzio e parola ormai è travolta, non c'è minuto in cui non ci sia qualche tweet o qualche post su Facebook, per cui il pubblico è meno invogliato, perché è come ormai dentro una sorta di bolla, no? Di
abbiamo recentemente intervistato il professor Castelvecchi, che appunto è docente,
sì,
di comunicazione alla LUISS,
no?
Qui, e due giorni fa, è sul sito, e abbiamo parlato proprio di questo, perché abbiamo parlato della famosa famigerata bestia di Salvini. E io, quello che sta dicendo lei, gliel'ho chiesto a lui, io ho sentito i discorsi di Salvini da Pescara, cioè da quando praticamente ha innescato,
sì,
questa crisi, che
sì,
comunque
sì,
era già una feconda nel
discorso del voglio più poteri, sì.
Prima del voglio più poteri, del fare, ha iniziato,
sì,
le prime due o tre volte ha cominciato a dire no, cioè chiaramente la stampa convenuta a Pescara o a Latina, non parlerò mai male del mio collega Di Maio, eccetera, eccetera, però ripeteva sempre le stesse cose. Le stesse, i migranti, la nave, la TAV, il TAV, eccetera, eccetera. Io gli ho chiesto, io ho detto, ma non stanca? È come uno che fa il servizio di sicurezza per, dico, Gianni Ranieri, come si chiama, un altro, Caterina Caselli, e a ogni concerto fa un tour estivo, sente sempre le stesse battute oltre le stesse canzoni. Cioè no, perché lui ripete sempre cinque concerti e li ha ripetuti, tant'è vero, anche al Senato, più o meno, no? Ha fatto,
certo,
un comizio di periferia.
Beh, ma questo fa parte di una modalità di comunicazione che non utilizza la mediazione giornalistico-intellettuale, diciamo così, per esprimersi, per cui ecco la tribuna politica, quella del passato, quella bella che ci piaceva, e cioè in cui i giornalisti facevano le domande, avevano le risposte, reintervenivano e così via. Ora c'è invece un rapporto diretto tra se stessi e la moltitudine, la folla, per cui uno dice le stesse cose che sono, attenzione, multipiattaforma, per cui il discorso che ha fatto Salvini al Senato non va giudicato per quello che poteva e doveva fare al Senato, lui l'ha fatto per i social, per l'utilizzo,
sì,
ibridato già in tutte le piattaforme, altrimenti non si spiegherebbe perché persino Salvini, insomma, diciamo, non abbia provato a fare una cosa un po' più argomentata, un po' più accurata, perché in realtà era un discorso che non guardava chi stava in quel giorno nell'aula del Senato, ma guardava e parlava a un pubblico vario che in quel momento seguiva sui social o che avrebbe seguito poi sui social. Questa è una chiave importante per capire come è cambiata la comunicazione politica, che si svolge attraverso una sorta di dittatura dell'istantaneità. Quindi è tutto, diciamo, istantaneo, il resto è secondario, non c'è memoria, non c'è discorso, non c'è argomentazione, c'è sloganistica anche molto facile. Questo è il tema, insomma, che richiede un atteggiamento anche regolamentare, perché non si può assistere all'utilizzo indiscriminato dei social in una campagna elettorale, quando sarà, che comunque avrà come posto in gioco la democrazia italiana, quindi non sarà proprio una cosina da ridere.
Senta Vita, restiamo alla politica e sfruttiamo la par condicio, perché a questo punto cercheremo di bastonare a destra e a sinistra, però torniamo alla compressione alla potenziale compressione delle libertà di informazione, va bene? Noi abbiamo assistito all'inizio del governo Renzi ad alcune uscite, progetti di legge, dove addirittura qualcuno arrivò a paventare la carcerazione per le persone che scrivono sui giornali e non erano iscritte all'ordine dei giornalisti. Ora, l'ordine dei giornalisti credo ci sia soltanto in Italia e in Egitto, poi non lo so, in altri paesi europei non ce l'hanno, siamo tutti iscritti, però va bene così. Adesso siamo passati ai 5 Stelle, che dovevano essere quelli che aprivano totalmente, diciamo, la democrazia diretta, e quindi tutto in streaming, tutto si sente, e poi alla fine invece hanno chiuso tutto. Cioè, a me è capitato, come attivista del mio comitato di quartiere, di avere problemi a registrare un intervento pubblico al municipio, alla vecchia circoscrizione qua a Roma, perché c'erano i 5 Stelle quando ha vinto l'Aranci. Quindi, che sta succedendo? Effettivamente, cioè, ci barcameniamo, balliamo, le onde ci portano da una parte e dall'altra, però ogni tanto questo pericolo riesce a riemergere, questo mostro marino riemerge.
Intanto il periodo del governo Renzi è tutt'altro che benevolo verso l'informazione, perché non si è arrivati al punto in cui si è arrivati poi con le minacce ai giornalisti, insomma, come sappiamo, il caso del cronista di Repubblica che aveva fatto quel video, no, sulla spiaggia, con l'entourage di Salvini che l'aveva allontanato, no?
Con la moto d'acqua. Renzi mi pare che telefonasse al direttore del giornale invece, a Sallusti, per dirgli di fare cose del genere, succedevano, mi pare.
Vabbè, sì, ma quello è un vecchio vizio del mondo politico, è stato sempre quello di pensare di poter interferire, dare la linea, ma questo fa parte, come dire, di una perenne autosuggestione, no? Come se il leader politico potesse dare la linea.
Un delirio di onnipotenza,
un direttore, una direttora che si rispetti, non mette giù il telefono, diciamo così, ma anche se è dello stesso orientamento politico. No, volevo dire che però durante il governo Renzi c'è stata una cosa, stavo prima accennando, quando dicevo bisogna abrogare la legge Gasparri, ma bisogna abrogare anche la legge sulla RAI del 2015, che ha dato tutto il potere al governo, sovvertendo una giurisprudenza costituzionale di 40 anni, che ha sempre considerato la RAI servizio pubblico sotto l'egida del Parlamento, sì, non dell'esecutivo. Ecco, quindi anche quella leggina va abrogata.
C'è una concentrazione di poteri per il Presidente del Consiglio contro i servizi segreti, contro la televisione. Questo punto io, se lei è d'accordo, Vita, affronterei il tema, sempre, torniamo a 5 Stelle, a Crimi in qualche modo, gli stati generali dell'informazione. Allora, cosa sono, a cosa dovrebbero servire e perché sono falliti? Ce lo spieghi in modo digeribile per stomaci deboli come i nostri?
Io credo semplicemente per una considerazione, come dire, di puro buonsenso. Io ricordo di avere parlato con Crimi anche per una rispettosa iniziativa di confronto quando lui si insediò, e ponendogli una serie di problemi, per esempio in primis, ecco, gli dissi, prima di pensare a tagli o di rimettere mano al fondo di editoria, che era un po' il pallino, no, della campagna elettorale di 5 Stelle, perché non fate un'iniziativa finalizzata a finanziare in modo straordinario il periodo di transizione verso il digitale, affinché il digitale in Italia si possa sviluppare non con morti e feriti per strada, quindi con giornali chiusi, con problemi di occupazione, quindi una possibilità di incentivare, ma questo è stato deciso anche in altri paesi, di incentivare, come posso dire, il passaggio all'online attraverso però non una restrizione, ma un incremento delle opportunità comunicative.
Mi permette un piccolo parentesi, Vita? Io conduco una trasmissione settimanale di approfondimento in una radio privata, Radio Omega, che è di Anzio, che è analogica, va in streaming ma analogica. Quando ci sarà, interverrà anche nel Lazio lo switch off cosiddetto del digitale, non avrà la possibilità di adeguare le apparecchiature, comprare, pagare questa radio. E quindi chiuderemo.
Quante emittenti hanno chiuso penso alla televisione, con lo switch off al digitale? Ma infatti è esattamente quello che stavo cercando di dire, evocando una delle frasi più felici di Pierluigi Bersani quando era segretario, dice, beh, fu anche ministro, e cioè ogni ristrutturazione ha come premessa necessaria un investimento, cioè non si può ristrutturare senza avere prima immaginato di investire per la ristrutturazione. Sì. Cioè, l'idea di ristrutturare creando problemi al lavoro, all'occupazione, porta con sé poi conseguenze nefaste. Infatti in Italia, rispetto alla promessa che fu fatta dal governo con gli stati generali dell'editoria di immaginare delle riforme, si è arrivati semplicemente a qualche seminario, anche scarsamente partecipato, in cui non ci sono state particolari idee né proposte di lavoro. Teoricamente a ottobre-novembre si dovrebbe concludere il ciclo degli stati generali, ma con quali proposte? Direi niente. E quindi una cosa che quell'appello, tornando al discorso da cui siamo partiti, sì, metteva poi in discussione era: ripartiamo, facciamo una sorta di azzeramento di questa discussione inutile, ripartiamo un po' dall'inizio, facciamo un tavolo di confronto tra le varie categorie, associazioni, il nuovo governo, sperando che presto ve ne sarà uno, in modo che tutte quelle misure annunciate vengano discusse seriamente e si ripristini il fondo come era dell'editoria per evitare la chiusura delle testate.
Quindi, Vincenzo Vita, lei è primo firmatario di questo appello, ripetiamolo, appello per la libertà di informazione e il pluralismo, che tutti quanti i cittadini italiani potranno firmare, dovranno aprire, entrare nel sito, scrivere a redazione chiocciola articolo 21, articolo scritto in lettere, 21 in cifre, .org, ripeto, redazione chiocciola articolo 21.org, e lì potranno firmare. Allora, torniamo, chiudiamo con questo appello, Vita. Appello per la libertà, sì, di informazione e pluralismo.
Vorrei aggiungere anche, prego, visto che stiamo parlando anche alla radio, che dentro questo discorso sta pure il capitolo di Radio Radicale, sì, che rimane appeso a un filo esilissimo perché è stato tamponato il problema ma non risolto.
È vero.
Anche questo è un capitolo da...
Anche quello è una sorta di accanimento, non sappiamo se demagogico oppure una sorta di vendetta da parte di...
Ma a me è rimasta francamente oscura questa cosa, perché hai ragione, non c'era motivo per tutto quell'accanimento, veramente fuori luogo e superiore anche all'oggetto in sé. Quindi sì, speriamo che ci sia un ripensamento sempre.
Sì, perché poi alla fine la verità è mangiata dalla propaganda, insomma, è orwelliana.
Beh,
la
sì,
cosa, per risparmiare quattro soldi, è vero, la casta, però alla fine scontiamo anche questo, cioè ci sono dei fondamenti, ci sono dei fondamenti sicuramente, perché la casta, i politici, il debito pubblico è esploso, le malversazioni, però arriviamo a questo. E su questo ci si costruisce uno specchietto per le allodole, perché poi se pensiamo che a fronte di alcune centinaia di milioni, che non sono certo poche, ci sono miliardi poi invece che vengono sprecati, e però nel frattempo si comprimono delle libertà fondamentali. Allora io, a costo di essere noioso, con Vincenzo Vita, primo firmatario, che è di articolo 21, appello per la libertà di informazione e il pluralismo, si può firmare in internet all'indirizzo redazione chiocciola articolo 21.org. Questo appello è rivolto alla nuova maggioranza, che è in fase di formazione, alla maggioranza di governo. Che farete poi? Glielo presenterete? Qualcuno si prenderà la briga di andare a rompere le scatole?
Sì, ma certo.
O si spegnerà tutto a distanza?
Saremo degli educati rompiscatole, sicuramente. non molleremo questa iniziativa, perché è troppo importante, insomma, fa parte proprio dell'assetto della democrazia italiana.
Bene, noi ringraziamo Vincenzo Vita, che appunto è di articolo 21, che lo ricordiamo è un articolo della Costituzione, quindi importante, e col quale abbiamo parlato di informazione e pluralismo, in particolare di libertà di informazione messa a repentaglio da provvedimenti, diciamo così, varati dal governo uscente. Vita è già parlamentare, è stato parlamentare della Repubblica, è sottosegretario al Ministero delle Telecomunicazioni, è presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. Noi lo salutiamo, lo ringraziamo, Vita.
Grazie a voi. E allora a presto
e ci aggiorneremo appunto anche, certo, riguardo a questo appello, che tutti possono firmare andando a scrivere a redazione@articolo21.org. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.